Le 7.15, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Case di comunità, la Regione esulta, gli obiettivi del PNRR sono stati rispettati, nessun finanziamento a rischio, ma resta la crisi del personale, mancano i medici di famiglia e un piano nazionale per la salute pubblica. Dopo il grande caldo, i temporali, ieri nubifragio su Milano e sulle province di Como e Varese, temperature leggero calo, soprattutto la notte nei valori minimi e la città in ritardo iniziano ad approvare progetti per depavimentare. Il centro-sinistra a Milano si spacca su un nuovo provvedimento, la pistola taser alla polizia locale. Il PD vota a favore insieme alla destra, sarà ancora una sorta di test lungo, tra un anno si tornerà a discuterne, ma questa maggioranza non ci sarà più. Il meteo questa mattina è con Simone Scapine del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Il tempo di oggi sarà in buona parte soleggiato ma con nuvolosità irregolare. Caldo diffuso con temperature massime sulla pianura da 32 a 35 gradi, in calo rispetto a ieri. Le minime invece da 22 a 24 gradi. La metà giornata sviluppo di cumuli associati a rovesce temporali per lo più sulla fascia alpina e prealpina, ma non sono esclusi locali fenomeni anche in pianura.
Oggi scadono i termini per ultimare i lavori per i progetti finanziati dalla PNRR sulla sanità territoriale. La Lombardia rivendica il raggiungimento quasi completo degli obiettivi. Secondo la regione saranno operative, entro la mezzanotte di oggi, 186 delle 187 case della comunità previste e tutti i 60 ospedali di comunità finanziati. Buona parte di queste strutture esistevano già, erano ambulatori. Il vero nodo resta il personale, l'assenza di un piano nazionale con al centro la sanità pubblica. Vittorio Nioletto, autore della trasmissione 37.2.
1038 sono le case di comunità che con tutta probabilità stasera il governo dichiarerà funzionanti per non perdere i fondi del PNRR. Ma citando un vecchio film potremmo dire sotto il vestito niente. Secondo i dati ufficiali, al 31 dicembre 2025 erano solo 66 quelle che avevano tutti i servizi funzionanti, compresa la presenza di medici e infermieri. Difficile credere che in 6 mesi questi servizi siano stati attivati in altre 970 case di comunità. Ci è stinato il piano del ministro Schillaci, che apriva la possibilità che i medici operanti nelle case di comunità diventassero dipendenti pubblici e quindi garantissero una presenza più continuativa, il governo ha concordato coi sindacati corporativi dei medici di famiglia una loro presenza per 6 ore alla settimana. Una soluzione che certamente non copre la prevista presenza di un medico 24 ore al giorno per tutta la settimana. Ogni regione cerca di arrangiarsi. La Lombardia ha dichiarato che la presenza dei medici non deve essere interpretata per singola casa di comunità, bensì per distretto. In tal modo, con una bacchetta magica, il numero dei medici necessari sarebbe già dimezzato. Ma dimezzati non sono i bisogni di salute dei cittadini. Si stima che nelle case di comunità manchino anche 10.000 infermieri. Un PNRR che prevedeva solo investimenti in strutture e non in personale, il mancato aumento degli stipendi, la mancata equiparazione dei medici di famiglia alle altre specialità, l'assenza di qualunque programmazione ha prodotto questo disastroso risultato.
Un nubifragio ieri nel tardo pomeriggio si è abbattuto su Milano e sulle province di Como e Varese. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per diversi rami caduti dagli alberi e si è registrato anche qualche allagamento. Le temperature sono leggermente scese ma torneranno a salire in giornata e poi di nuovo da giovedì nei valori massimi. Avranno un leggero calo le minime, soprattutto la notte, dovrebbe interrompersi il ciclo delle giornate con le notti cosiddette tropicali. Sentiamo Samantha Pilati, responsabile della Fondazione Osservatorio Meteo Milano Duomo.
La notte tropicale è proprio una definizione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Si dice notte tropicale quando le temperature minime non scendono sotto i 20 gradi. Nel mese di giugno abbiamo avuto 19 notti tropicali fino ad ora e probabilmente avremo ancora una notte tropicale. Ma la cosa importante da sottolineare è che di queste 19 giornate ben 10 sono state addirittura superiori ai 25 gradi. Andiamo quasi oltre la definizione di notte tropicale, parliamo di molte giornate in cui abbiamo raggiunto i 26, 27, 28 gradi. Addirittura nella giornata di sabato la minima a Milano Centro è stata di 29,2 gradi, cioè un valore di temperatura che quello che dovrebbe essere la massima in questo periodo. Questo ovviamente comporta delle notti molto difficili da affrontare, specialmente per chi magari abita in una casa molto calda, non ha modo di raffrescare, e può portare anche ovviamente dei problemi di tipo sanitario. Probabilmente anche all'inizio di luglio ne avremo, ma dovremo tornare su valori di poco superiori ai 20 gradi, quindi comunque da definizione sono sempre notti tropicali, ma decisamente più sopportabili rispetto alle giornate che abbiamo avuto nel corso del fine settimana.
E in ritardo le città iniziano ad approvare progetti per depavimentare, togliere asfalto per sostituirlo con terra, alberi e superfici drenanti. A Milano, ad esempio, sono iniziati i lavori in piazza Imperatore Tito nel municipio 4, dove 800 metri quadri di aree grigie e asfaltate saranno trasformate in un'area verde e con superfici drenanti. Saranno inoltre piantumati 14 nuovi alberi per l'ombreggiamento e il raffrescamento della zona. Perché è importante depavimentare in città? Sentiamo Paolo Pilieri, docente di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano, autore del libro Dalla parte del suolo.
Cosa si intende per depavimentazione? Significa togliere asfalto fondamentalmente o pavimentazione cementizia, ricostruire il suolo sottostante e realizzare degli impianti vegetali, perché è la combinazione dei due che garantisce in modo efficiente ed efficace la riduzione delle temperature e anche l'aumento della permeabilità. La fattibilità della depavimentazione incontra diversi livelli. Possiamo avere delle piccole aree, quindi penso a ridare forma alle nostre strade, che possono essere leggermente ridotte di carreggiata, ridisegnati gli incroci, a favore di guadagnare piccole aree permeabili. Poi dopodiché si cresce in dimensioni, possiamo per esempio immaginare che davanti alle scuole o i cortili scolastici possono diventare aree depavimentate, e dopodiché ci sono per esempio molte aree dismesse o vecchie pavimentazioni dovute a strade non più utilizzate. Abbiamo diverse soluzioni, bisogna fare quello che noi chiamiamo un piano di depavimentazione, che fa parte di quello che chiamiamo urbanistica del togliere. La depavimentazione, per come l'abbiamo raccontato, ovvero ricostituzione di suolo e di manto vegetale, può arrivare a ridurre di 20 gradi. A scala urbana i vantaggi saranno ancora purtroppo modesti, ma a scala locale diventano strategici.
Il comune di Milano è il primo grande comune che darà il taser, la pistola a impulsi elettrici, alla polizia locale. Il voto favorevole è arrivato ieri sera in consiglio comunale dopo una lunga discussione, ma è ancora un voto a tempo, un test di un anno, passati 12 mesi, quindi con la maggioranza che uscirà vincente dalle prossime elezioni, il comandante dei vigili tornerà in consiglio a fare una relazione e i consiglieri voteranno. Dopo la legge Salva Milano, la vendita dello stadio di San Siro, il mantenimento del gemellaggio con Tel Aviv, il centrosinistra si è diviso anche sul taser. Il PD e i riformisti hanno votato a favore con la destra, 6 consiglieri di maggioranza hanno votato contro, i 3 consiglieri verdi, 2 del PD e 1 del gruppo misto, e poi c'è stato un astenuto, sempre un consigliere del PD. Sull'utilizzo del taser permangono i forti dubbi di diverse organizzazioni internazionali come Amnesty International, perché è un'arma che ha portato alla morte in soggetti con alcune patologie. Gli abitanti del quartiere Bicocca di Milano hanno convocato un'assemblea pubblica questo pomeriggio alle 18.30 al piano zero in Viale Suzzani 96 per ottenere risposte sul cantiere della Mia Tower, il cui progetto prevede la costruzione di 2 torri di 17 piani nell'area dell'ex manifattura tabacchi. Secondo i residenti si tratterebbe di un sito storico vincolato che in quanto tale dovrebbe rispettare delle norme fissate dalla soprintendenza e temono l'impatto che le torri avranno sul quartiere e sulla vita di chi lo abita. Carlo Silva e 3 promotori dell'assemblea di questo pomeriggio.
Si tratta di 2 torri di 17 piani, parliamo di una 60ina di metri in altezza, all'interno della ex manifattura tabacchi, in fondo a Viale Suzzani, Fulvio Testi, quartiere Bicocca. Si tratta di un progetto del tutto nuovo, nel senso che tutte le costruzioni circostanti dentro la manifattura tabacchi sono di 4 piani al massimo, quindi c'è una grossa sproporzione, c'è qualche edificio un po' più alto al di là della strada, tra i 6 e i 7 piani, ma sarebbero veramente due colossi molto grossi, e il quartiere non ne sa nulla, nel senso che non era previsto nel piano attuativo originale, quindi abbiamo sentito l'esigenza anche di chiedere dei chiarimenti al comune, che al momento purtroppo non sono arrivati. Il cantiere procede comunque a velocità, insomma, abbastanza spedite, stanno scavando le fondamenta. Siamo preoccupati per l'altezza di questi edifici, siamo preoccupati anche per l'impatto non solo visivo ma anche sui servizi, perché chiaramente si parla di molti appartamenti che si aggiungerebbero tra l'altro ai già, credo, circa 700 appartamenti nuovi che sorgerebbero in un altro progetto che è esattamente di fronte, quello della ex caserma Mameli. Alle 18:30 a piano 0 in viale Suzzani 96 ci sarà il primo incontro pubblico, in cui ci sarà la presenza dell'avvocata Veronica Dini e dell'architetto Enriquez, proprio per affrontare anche gli aspetti tecnici che noi conosciamo meno ma che loro conoscono bene.
È tutto per questa edizione di Metro Regione condotta da Roberto Maggioni. La prossima questa sera alle 19:45.